Parliamone, 20 voci sul razzismo. Per capirne le molteplici forme e gli effetti che produce sugli individui e sulla società. Per apprendere gli strumenti che combattono la discriminazione. E per conoscere un importante spazio di sostegno, confronto e prevenzione. Quello del servizio per la lotta al razzismo.
Heute ohne Mandy Abou-Chouaq, aber dafür mit mir, mit Christoph Keller.
Oggi con me, Christoph Keller, e con le mie intervistate, Asma Debi e Dina Wieler.
Hallo. Hallo.
Dina Wieler, Sie sind Geschäftsführer.
Dina Wieler, lei ha conseguito un master in relazioni internazionali e religioni a Boston, dove ha redatto una tesi di master sul sentimento di discriminazione provato dai musulmani europei. Ha lavorato presso lo Shalom Hartman Institute di New York ed è stata direttrice della GRA, la Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo in Svizzera, la quale lotta contro tutte le forme di discriminazione, mettendo in particolare l'accento sul razzismo legato alla religione e anche sul razzismo nei confronti degli ebrei e delle ebree in Svizzera. Dina Wieler, l'antisemitismo è cresciuto parecchio durante gli anni della crisi sanitaria legata al coronavirus. Perché?
Dina Wieler, warum ist das so?
Sì, esatto. Brevemente si può spiegare così. In una crisi ci sono molte incertezze. Le persone si fanno delle domande ed hanno bisogno delle risposte. Qui è radicato il meccanismo del capro espiatorio. Non riguarda solo gli ebrei e le ebree. Abbiamo visto che gli stranieri in generale sono stati oggetto di varie accuse come quella di aver diffuso il virus, occupare letti d'ospedale, eccetera. Il razzismo contro le persone di origine asiatica è stato ad esempio incredibilmente presente durante la crisi di Covid-19, così come quello contro gli ebrei. La tematica del capro espiatorio ha radici storiche ed avremo sicuramente l'occasione di riparlarne oggi.
Asma Debi, lei è diplomata in scienze dell'educazione ed ha redatto la sua tesi di master sul tema della critica del razzismo nel lavoro sociale. Ha partecipato alla creazione della campagna di cortometraggi Swiss Muslim Stories e lavora e fa ricerca all'Università di Friburgo, presso il Centro Svizzero Islam e Società. Asma Debi, ci dica, per i musulmani e le musulmane è diverso? Loro non sono diventati, come diceva poco fa Dina Wieler, dei capri espiatori. Come si spiega questa differenza?
Allora, io penso che le situazioni di crisi mostrino bene fino a che punto il razzismo sia mutevole. Le crisi mostrano il modo in cui certi gruppi minoritari passano rapidamente in primo piano e altri tornano sullo sfondo. Nel contesto del razzismo antimusulmano, per esempio, vi è sempre una chiara e netta linea di demarcazione. Da una parte vengono posizionate le culture islamiche, tra virgolette, e dall'altra la cultura cristiana. Cosa succede nelle situazioni di cambiamento? La paura, l'incertezza predominano e quindi l'essere umano si sente vulnerabile e si deve aggrappare a qualcosa, di solito alla propria identità. In queste situazioni l'individuo cerca di consolidare la propria identità. E come lo fa? Mettendosi in contrapposizione agli altri. Noi siamo così perché voi siete cos'ha.
Wir haben es in diesem Podcast ja mehrfach gesagt, Rassismus.
L'abbiamo detto a più riprese nel corso del podcast. Il razzismo serve a creare la differenza e questo Asma Debi è un chiaro esempio. Per parlare del tema di oggi, penso che dobbiamo innanzitutto chiarire i termini. In questo episodio tratteremo il tema del razzismo fondato sulla religione, ovvero del razzismo che nasce dalla religione e ha per oggetto la religione. Ora, per quel che concerne il razzismo antimusulmano, perché è opportuno parlare di razzismo antimusulmano e non, come si fa di solito, di ostilità nei confronti dei musulmani o di islamofobia?
Penso che utilizzare il termine e quindi il concetto di razzismo in questo caso sia opportuno, in quanto permette di porre domande di portata più ampia. Per esempio domande come: perché i musulmani e le musulmane vengono costruiti come stranieri? Come nascono gli stereotipi? Come sono plasmati storicamente? I termini islamofobia e ostilità nei confronti dei musulmani sono ritenuti controversi perché implicano sempre che si tratti di soli atteggiamenti individuali, soggettivi. E così si perde tutta la dimensione istituzionale e strutturale di questa forma di razzismo specifico. Razzismo antimusulmano è un termine che attraverso la parola razzismo sottolinea invece che si tratta di un costrutto, e cioè che le musulmane e i musulmani sono spesso resi tali da un processo di fabbricazione. Il razzismo antimusulmano colpisce infatti anche persone che non si identificano come musulmane, ma che sono percepite come tali per via della lingua che parlano o per il loro accento.
Quindi, quando parliamo di razzismo antimusulmano, ci troviamo su un altro livello. Abbiamo uno sguardo su altre strutture e altri meccanismi rispetto a quando, per esempio, parliamo di discriminazione. È giusto?
Esatto. Penso che il razzismo antimusulmano funzioni allo stesso modo di altre forme di razzismo. Cosa succede, quindi? Succede che delle caratteristiche vengono attribuite a un gruppo intero di persone, percepito come omogeneo, in funzione di determinate rappresentazioni della loro cultura, origine e religione, che nel caso del razzismo antimusulmano viene definita come islamica. Questo è molto interessante perché si tratta di un fenomeno abbastanza recente. Infatti, nel corso degli ultimi 2 decenni si è constatato un vero e proprio slittamento da un razzismo fondato principalmente sui fenotipi e su argomenti associati ai fenotipi, come ad esempio il colore della pelle, verso un razzismo basato maggiormente sulla cultura e o la religione.
Dina Wieler vede delle somiglianze con quel che ha detto Asma Debi? C'è un parallelismo tra razzismo antimusulmano o antisemitismo?
È molto interessante perché da un lato riconosco il parallelismo e la presenza di schemi simili, ma al contempo trovo che con l'antisemitismo si sia verificato l'opposto. L'antisemitismo esiste da oltre 2000 anni e si può forse dire che l'antisemitismo delle origini fosse motivato dalla religione. Infatti era fortemente influenzato dalla Chiesa cattolica. Gli ebrei erano considerati diversi per via della loro religione. Ma questa forma di esclusione ha subito enormi cambiamenti nel corso di questi 2000 anni. Io definisco volentieri l'antisemitismo come un fenomeno camaleontico, che si adatta sempre alle nuove strutture, al fine di razionalizzarli. Questo meccanismo lo vediamo continuamente e non è legato alla religione. L'esempio più significativo è quello della Seconda Guerra Mondiale, quando, durante il nazionalsocialismo, si è giustificato l'odio verso gli ebrei senza ricorrere alla religione. Chiaro, i nazisti erano chiaramente antireligiosi, ma la loro giustificazione era di base esclusivamente razziale. Veniva detto che gli ebrei e le ebree erano una razza inferiore. Hanno cercato di trasporre in chiave biologica questa loro convinzione. Hanno cercato di spiegare scientificamente il motivo per cui gli ebrei non dovevano far parte della società. Questo è il motivo per cui a me risulta difficile usare il termine antisemitismo in riferimento alla religione. Perché sì, alla base vi era la religione, ma non si può ridurre l'intero fenomeno a questo.
Lei direbbe che questa natura camaleontica che ha appena descritto è specifica dell'antisemitismo o lo applicherebbe, a seconda dei casi, anche al razzismo antimusulmano?
Penso che sia tipico dell'antisemitismo semplicemente perché esiste da così tanto tempo e, come ho detto, ha questa natura camaleontica che si adatta di volta in volta ai nuovi valori sociali. Inizialmente era religiosamente motivato perché la religione era il valore supremo della società. Poi c'è stata la secolarizzazione e le norme sono cambiate. Da quando a muovere il mondo è, ad esempio, la finanza, ecco che l'antisemitismo cambia forma. Conosciamo tutti lo stereotipo per cui gli ebrei sono avari. Le origini di questo slittamento continuo ha quindi ragioni storiche ed è stato accompagnato dalla volontà di voler giustificare l'antisemitismo in maniera scientifica. Non possiamo non parlare a questo proposito della questione dei diritti umani e quindi dell'antisemitismo legato allo Stato di Israele. Da qui la natura camaleontica dell'antisemitismo, che lo rende molto complesso e difficile da cogliere.
Ci sono quindi dei punti in comune, ma anche delle differenze. Come ha detto Dina Wheeler, l'antisemitismo ha una dimensione storica che va sottolineata e conosciuta. Come vede questo in riferimento alle comunità musulmane? Mi riferisco all'orientalismo e tutti gli stereotipi adesso associati. Come la vede lei?
Also ich spreche jetzt diesen Orientalismus an, auch all diese Stereotype. Wie sehen Sie das?
Ja, also Stereotype, Bilder im Zusammenhang mit antimuslimischem
Rassismus. Le immagini stereotipate associate al razzismo antimusulmano si sono sviluppate nel quadro della storia coloniale europea. In tutte le fasi della storia coloniale si trattava di fatto di fondare e consolidare quella che viene definita l'identità occidentale. È qui, per consolidare questa identità, che sono apparse, in particolare in relazione al tempo delle crociate, le prime immagini di musulmani violenti, fanatici e pericolosi.
L'immagine della donna innocente, indifesa e seduttrice nell'Islam, invece?
War dann etwas später, vor allem während der viktorianischen Zeit, also da.
Questo è da far risalire all'epoca vittoriana, dove i musulmani erano oggetto di un certo esotismo che aveva una forte componente sessuale e sessualizzante. In questo periodo, infatti, l'immagine casta del cristiano e della cristiana si oppone all'immagine dei musulmani, particolarmente soggetti a pulsioni sessuali, e a quella delle musulmane, seduttrici ancora vergini. Questi sono esempi evidenti di come le immagini non nascono dal nulla, ma in opposizione al loro riflesso. Un altro esempio è quello sull'arretratezza dei musulmani. Questa immagine è nata principalmente nel quadro dell'illuminismo e parallelamente alla storia coloniale, con lo scopo di presentare i musulmani e le musulmane come i poco civilizzati che gli illuminati dovevano civilizzare.
Unzivilisiert darzustellen, die es eben nun zu zivilisieren gilt.
Also Konstruktionen von Fremdheit und Konstruktionen von Differenz, natürlich auch gegen alle Evidenz zu einem großen Teil, weil ja.
Costruire l'alterità e soprattutto costruire la differenza nonostante prove ed evidenze del contrario. Sappiamo ad esempio che l'illuminismo in Europa non sarebbe stato possibile se i dotti arabi non avessero apportato in Europa tutto il sapere dello spazio arabo-greco. Costruire la differenza nonostante ogni evidenza. È anche il caso dell'antisemitismo?
Sì, per questo è importante trattare le due tematiche insieme, il razzismo e l'antisemitismo, intendo. Penso infatti che sia immensamente importante riconoscere i punti in comune, capire e conoscere il sentimento che provano le persone discriminate. Tuttavia, i meccanismi del razzismo e dell'antisemitismo funzionano in maniera diversa. Nel caso del razzismo verso i musulmani si tratta innanzitutto di sminuire le persone. Lo stesso succede nel razzismo classico. Si tende a sminuire gli altri, si dice che sono meno civilizzati, meno istruiti, che non sono bravi, capaci e buoni quanto lo siamo noi. Bisogna proteggersi da loro perché altrimenti prenderanno il controllo della nostra nazione e ci condurranno all'inciviltà. Nel caso dell'antisemitismo è un po' diverso ed è questo che a mio parere lo rende così complesso. Si tende a fare il contrario, non a screditare, bensì ad esaltare gli ebrei, presentandoli come particolarmente potenti e avidi. Ed è per questo che sono pericolosi. Nel caso dell'antisemitismo si mettono quindi in atto altri meccanismi e lo vediamo, per esempio, nelle numerose teorie dell'estrema destra o in teorie del complotto come quella del nuovo ordine mondiale e così via. Dietro a tutto c'è l'ebreo. I flussi migratori destabilizzano sì l'Europa, ma chi detiene le redini sono gli ebrei. Ecco spiegati i meccanismi diversi alla base dell'antisemitismo e del razzismo antimusulmano.
Anche se esistono delle differenze, penso che l'argomento complottista attraverso cui si attribuisce un potenziale d'azione così inarrestabile a queste minoranze è presente anche nel razzismo antimusulmano. Vi sono infatti tante teorie secondo cui i musulmani, in quanto minoranza in crescita, avrebbero tendenza a invadere l'Europa o ad appropriarsene. Così come ci sono anche degli esempi storici che mostrano una tendenza a stigmatizzare gli ebrei come inferiori, per esempio nel caso degli ebrei dell'Est. Quindi ci sono moltissime interconnessioni.
Man ja auch dann tendenziell als minderwertig stigmatisiert hat, also da sieht man dann auch wiederum Verschränkungen.
Aber würden Sie sagen, Asma Debi, dass 9/11?
Asma Debi direbbe che l'11 settembre è stato il momento in cui nella percezione occidentale la figura del musulmano è passata dall'essere caratterizzata da inferiorità ed impotenza ad incarnare pericolo e minaccia.
Ja, also der 11. September 2001 ist sicher so ein Wendepunkt.
Sì, l'11 settembre 2001 ha rappresentato sicuramente una svolta, marcando non solo un aumento del razzismo antimusulmano, ma anche uno slittamento degli stereotipi e dei pregiudizi attribuiti ai musulmani. Prima i musulmani e le musulmane erano legati ad aspetti come la lingua e l'etnicità, il tutto accompagnato da qualche traccia di esotismo. Con il nuovo millennio a passare in primo piano sono gli elementi culturali e religiosi, per non dimenticare la maggior focalizzazione sul discorso della sicurezza nazionale.
Der Sicherheitsdiskurs natürlich, der sich verschärft hat.
Gemeinsam ist aber beiden Religionen und
quello che le due religioni e le due comunità hanno in comune qui in Svizzera è che hanno un problema con l'appartenere e l'appartenenza. In diverse interviste che lei ha rilasciato, Dina Wieler, ho letto la seguente frase: ci sentiamo esclusi. Parliamo di questo sentimento di esclusione.
Possiamo parlare di sentimenti. Anche se forse mettere tanto l'accento sui sentimenti degli ebrei e delle ebree ha una funzione di delegittimazione. Gli ebrei e le ebree non si sentono esclusi perché fanno i capricci. Il fatto di sentirsi esclusi è spiegato da numerosissime ragioni storiche e fattuali. Ad esempio, gli ebrei spesso non sono considerati come svizzeri, quando circa 17.000 ebrei in Svizzera lo sono. Un altro esempio? Poche persone sanno che fino al XIX secolo gli ebrei non potevano vivere che in due comuni in Svizzera del cantone Argovia e che questa situazione si sciolse solo grazie a pressioni esterne alla Svizzera e fu solo da quel momento che gli ebrei ebbero effettivamente la possibilità di venire naturalizzati. Un altro momento che ha segnato una grande divisione è stata l'iniziativa popolare per l'abolizione della macellazione. Questa votazione ha dato modo di fabbricare e definire l'altro in contrapposizione ad un noi. E questo è il meccanismo su cui si basa l'alterità. Un intero gruppo viene omogenizzato e disegnato come altro. Benché gli ebrei e le ebree facciano parte dell'Europa da sempre, nonostante il loro grado di assimilazione, essi non sono mai più stati assimilati come prima della Seconda Guerra Mondiale. Non sono percepiti come parte della società, poco importa se di fatto lo sono.
Asma Debi, per i musulmani e le musulmane, lei fa la stessa analisi?
Penso che gli esempi che ha fatto Dina illustrano molto bene il fatto che il razzismo o lo stesso antisemitismo funzionano anche senza i gruppi di persone in questione. Ed è lo stesso per il razzismo antimusulmano. I giovani musulmani e le giovani musulmane possono essere nati qui, cresciuti qui, considerarsi come religiosi o meno. Indipendentemente da tutto questo sono e saranno sempre letti come stranieri ed è ovviamente molto pesante e faticoso da vivere costantemente. Questo infatti ha anche un impatto sull'immagine che si ha di se stessi e di conseguenza sui diversi modi di comportarsi al riguardo. Tuttavia si tratta però sempre di un comportamento, che sia esso di difesa o di interiorizzazione, che mette il soggetto in una situazione di lotta costante.
Definirei questo comportamento una proiezione, sia nel caso dei musulmani che degli ebrei. Le persone diventano proiezione di ciò che subiscono e ci spiegano attraverso questa proiezione cosa significhi appartenere a queste categorie. E questo scatena nelle rispettive comunità e nei rispettivi individui una quantità di reazioni, come ha detto bene Asma.
Asma Debi, lei ha utilizzato l'espressione «esseri letti». Mi ha colpito. Cosa significa? Che le persone sono lette in un modo o nell'altro?
Sì, penso che il determinarsi e il percepirsi in quanto stranieri sia il risultato di un processo di riduzione. Sulla base di singole sfaccettature dell'identità come l'apparenza religiosa o addirittura la presunta apparenza religiosa, si legge la persona in un dato modo e la si riduce a quello. La sua intera identità diventa quello. La singola caratteristica, la singola sfaccettatura acquista un'importanza smisurata e questo indipendentemente dal fatto che la persona si identifichi o meno con tale caratteristica.
In questo esser letti c'è una parte attiva che legge e un'altra parte che viene letta. Questo rappresenta già di per sé uno squilibrio di potere, giusto Dina Wieler?
Sì, molto spesso, ad esempio, soprattutto nelle scuole, gli allievi ebrei si sentono dire «non sembri affatto ebreo». C'è sempre una certa sorpresa, e questo perché? Perché persiste una certa immagine di come dovrebbe apparire un ebreo o un'ebrea. Lo abbiamo interiorizzato. Infatti, molte persone non sanno che non tutti gli ebrei sono ortodossi, e per questo motivo le persone sono poi sorprese nel constatare che esistono anche degli ebrei non riconoscibili. Nel senso che non hanno caratteristiche esterne tipiche con cui li si può identificare. Spesso ci si accorge quindi che le immagini antisemite sono profondamente interiorizzate. Sembra una cosa inoffensiva, ma in realtà ha una risonanza incredibile.
Asma Devi, mantenendo questa metafora, possiamo dire che l'apparenza è un po' come il titolo che introduce alla lettura?
Sì, poi dobbiamo anche considerare che la lettura può essere diversa a seconda dei casi. Vediamo per esempio, grazie a studi empirici, che i lavoratori immigrati inizialmente erano percepiti e trattati come dei semplici lavoratori immigrati. Solo dopo, nel corso del tempo, sono diventati turchi e albanesi e più tardi ancora sono stati identificati come musulmani. Vediamo quindi come in realtà gli individui possono venire letti diversamente lungo l'arco della loro
vita.
E qui arriviamo alle discriminazioni multiple, basate sulle molteplici designazioni e caratteristiche che ci vengono attribuite. La Costituzione federale e i diritti fondamentali in essa iscritti garantiscono il libero esercizio della religione. La libertà di religione è iscritta nella Costituzione. Lei l'ha già menzionato, Dina Wieler. Storicamente non è sempre stato così e ancora oggi non è proprio così. Ha menzionato il divieto della macellazione rituale ed ha anche menzionato il fatto che c'erano delle restrizioni specifiche per gli ebrei. Delle restrizioni strutturali molto chiare. Sono in vigore ancora oggi.
Assolutamente. Ritorniamo all'esempio di prima. Gli ebrei non solo non erano autorizzati a vivere che in quei due villaggi, ma in più non erano autorizzati a vivere sotto lo stesso tetto dei non ebrei. Se oggi andate in questi due villaggi, vedete molte case con due porte e due ingressi. Penso che queste due porte siano una testimonianza suggestiva che ci fa capire i meccanismi che esistevano all'epoca. Esiste un progetto che si chiama Doppeltür, doppia porta, e che vuole lavorare sulla memoria e sulla cultura della memoria in Svizzera. La Svizzera non è che agli inizi e ci vuole sempre una pressione esterna incredibile perché la Svizzera affronti la propria storia. Le piace nascondersi dietro l'idea di neutralità, anche quando si tratta della Seconda Guerra Mondiale. Le persone non amano parlare della Svizzera in questo periodo storico. Per esempio, si veda il dibattito Bürle sull'arte trafugata o il rapporto Berger. Un esempio ancora è il continuo utilizzo del termine «conti bancari dormienti» per riferirsi agli averi degli ebrei assassinati che erano depositati sui conti bancari svizzeri. Dormienti, trovo che sia una parola che banalizza ciò che è successo. Si tratta dei soldi di persone morte in un genocidio. Anche in questo caso ci è voluta una forte pressione perché la Svizzera guardasse in faccia e facesse i conti con il suo passato. Tutto questo per dire che, secondo me, non siamo ancora giunti a un punto soddisfacente nel trattamento della storia svizzera sotto questo aspetto.
Wir sind heute noch nicht an einem Punkt, wo die Schweizer Geschichte genügend aufgearbeitet wurde diesbezüglich.
Ci troviamo qui davanti a strutture simili a quelle del razzismo nei confronti di Jenisch, Sinti, Manush e Rom, o a quelle del razzismo antinero. Abbiamo anche un aggancio all'attualità, ovvero alla questione di come la Svizzera debba trattare i simboli nazisti. La GRA ha lanciato nel 2022 una petizione al riguardo.
Sì, anche qui vale quanto detto prima. Nel 2021 il Consiglio federale si è pronunciato contro un divieto sistematico dei simboli nazisti nello spazio pubblico. Quando abbiamo lanciato la petizione c'erano 3 interventi di parlamentari in sospeso e tale risposta, data dal Consiglio federale, ci ha scioccato e deluso. Ecco perché abbiamo lanciato questa petizione online che ha riscosso molto successo. Questo a dimostrazione del fatto che il Consiglio federale non è al passo coi tempi. E devo dirlo, mi sorprende che, da un lato, si voglia erigere un memoriale a Berna in ricordo di quel periodo storico, ma che, dall'altro, non si vietano i simboli nazisti. Non mi sembra coerente.
Vi è dunque una forte critica da parte degli ebrei e delle ebree alla storia antisemita svizzera e all'oblio, o addirittura all'idealizzazione distorta di quest'ultima. Per i musulmani e le musulmane la storia viene invece scritta adesso. Cito le drastiche restrizioni apparse negli ultimi tempi, come il divieto in vigore dal 2021 di dissimulare il viso, oppure il divieto di costruzione dei minareti in vigore dal 2009. E inoltre non vi è ancora il riconoscimento ufficiale dell'Islam come comunità religiosa. Asma Debi, sono questi dei chiari segnali?
Das Minarett und Verhüllungsverbot ist, denke ich, sind die eindrücklichsten Beispiele für soziale und politische Spannungen rund um antimuslimischen Rassismus, die auch
Il divieto dei minareti e il divieto di dissimulare il viso sono, a mio avviso, gli esempi più impressionanti della tensione sociale e politica intorno al razzismo antimusulmano. E questo perché mostrano molto bene di cosa si tratta fondamentalmente. Si tratta della problematicità della visibilità della religione nello spazio pubblico, accompagnata a questioni di sicurezza nazionale e scenari di minaccia. Il dibattito sul velo integrale, per esempio, mostra molto bene il fatto che si tratta, da un lato, di questioni di autodeterminazione e di pari diritti per le donne, ma dall'altro anche di questioni di fondamentalismo religioso e di ciò che questo rappresenta per la Svizzera. Il fatto è che la stragrande maggioranza dei musulmani e delle musulmane non sono direttamente interessate o toccate da tali questioni, ma comunque il sentimento di rigetto che avvolge questi dibattiti è fortissimo e di ampia portata. Lo si percepisce nei cortili delle scuole, lo percepiscono i bambini musulmani quando viene chiesto loro: qual è la tua posizione al riguardo? Cosa pensi di questi attentati? Con implicite insinuazioni di una presunta prossimità con la violenza e il terrore da cui i musulmani devono prendere le distanze.
Implizit auch ebenso diese Unterstellung, dass da eine Nähe zu Gewalt und Terror besteht, wovon sich dann auch der Otto Normalmuslim distanzieren muss, ob er jetzt davon betroffen ist oder nicht.
Weil natürlich im Zuge dieser
È vero che nel quadro di queste votazioni sono state evocate delle immagini che vanno, come ha appena detto lei, nella direzione di minacce incombenti, di dissimulazione, di mistero e di pericolo. Togliere queste immagini dalla testa delle persone non è facile. Immagino che avete anche degli studi a riguardo.
No, non è facile.
A maggior ragione perché spesso si nega l'esistenza stessa di queste immagini. Le persone non ne sono consapevoli e nel caso del razzismo si tratta spesso di modelli di interpretazione poco coscienti, poco intenzionali, ma che sono per questo molto più profondi, perché veicolati dalla cultura, dai media e dalla scienza e di cui quasi non si riesce a liberarsi e si fa parte di questa società. E questo perché semplicemente fanno parte dell'insieme delle nostre nozioni collettive. Il primo passo è riconoscere che questo insieme di nozioni esiste, spesso in maniera implicita e involontaria. E con questo non si vuole necessariamente attribuire un'intenzione negativa alle persone, ma semplicemente far capire che è la realtà dei fatti. Una volta riconosciuta questa cosa, ci possiamo porre la domanda: cosa facciamo per gestire questa realtà?
Können wir die nächste Frage stellen, wie gehen wir mit dieser Realität um?
Ja, genau, also ich finde es unglaublich wichtig, dass du das betonst in unserer Arbeit.
Esatto, penso che sia importantissimo mettere l'accento su questo punto nel nostro lavoro. Dobbiamo sempre ricordarci che può esserci una differenza tra l'intenzione e l'effetto. E questo aiuta perché allarga il focus di tutto il dibattito sul razzismo. Si tratta infatti di un tema estremamente politico e quello che viene detto, intenzionalmente o non, ha un grandissimo effetto sulla minoranza che lo subisce ed è sempre e comunque da categorizzare come razzista o antisemita. Questo, a mio avviso, delegittima la politica del dito puntato. Io, infatti, penso che non ci aiuti dire che siamo tutti razzisti e che dobbiamo autoflagellarci. Dobbiamo però prendere coscienza del fatto che possiamo agire in modo razzista in maniera non intenzionale e dobbiamo quindi riconoscere le esperienze delle minoranze e delle vittime. Penso che se arriveremo a far coesistere questi due punti di vista avremo fatto un enorme passo avanti nel dibattito.
Sono d'accordo.
E questo presupporrebbe anche riconoscere che il razzismo non è semplicemente un atteggiamento personale, ma che è iscritto nei nostri manuali scolastici, nei giornali, nei media, nelle campagne di votazione e anche nelle nostre strutture. La parola chiave qui è razzismo strutturale.
Esatto, il quale è più difficile da cogliere rispetto ai casi di razzismo che avvengono nello spazio pubblico, per i quali si può dire, ok, è stata una chiara aggressione verbale o fisica. E questo accresce chiaramente la difficoltà presente nel nominare il razzismo strutturale e nel dire di cosa si tratta con esattezza.
E come funziona? Ma parliamo comunque delle discriminazioni vissute in prima persona. Vorrei tornare sugli ultimi anni di coronavirus. Dina Wieler, lei ha sottolineato che durante il periodo della crisi sanitaria sono avvenute delle cose che si potrebbero qualificare come estremamente spiacevoli. Ed ha poi pubblicato delle cifre sugli incidenti a sfondo antisemita, in particolare di quelli avvenuti su internet. Potrebbe fornirci una panoramica?
Im Netz und vielleicht können Sie uns da einen kleinen Überblick geben.
Ja, genau. Also die GERA pubbliziert jährlich zusammen mit dem SIG, dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund.
Sì, esatto. Le cifre vengono pubblicate in collaborazione con la Federazione Svizzera delle Comunità Israelite, ovvero l'organizzazione ombrello degli ebrei svizzeri, in un rapporto annuale sull'antisemitismo. Le cifre con la crisi pandemica sono cresciute. Già prima c'era una leggera tendenza in questo senso, ma il fenomeno si è intensificato. E, come ho detto, lo si osserva sia online che offline. Prima del Covid ci sono state 3 profanazioni di sinagoghe nella Svizzera romanda. È molto insolito per la Svizzera. Io lo sottolineo sempre volentieri che la Svizzera non è la Germania, né la Gran Bretagna. Le aggressioni fisiche a scapito degli ebrei sono molto rare rispetto all'estero, ma le profanazioni di sinagoghe sono un segnale d'allarme. Inoltre voglio aggiungere che è importante insistere sul fatto che le parole contano, che gli atti possono seguire le parole, che le parole plasmano il nostro pensiero. La radicalizzazione avviene attraverso le parole. Quello che abbiamo osservato nel corso degli ultimi anni è che le teorie del complotto antisemite sono fortemente aumentate, specialmente online. Solo nei primi mesi del Covid-19 i casi sono passati da 480 a oltre 800. La maggioranza di questi avvenivano su Telegram. Si tratta quindi di nuovi canali di comunicazione che non sempre sono correttamente moderati. Non ci sono, insomma, le stesse funzioni di moderazione della piattaforma dei social abituali.
Ora lei ci sta parlando di incidenti, di casi e di teorie del complotto. Ma dietro tutto questo, ogni volta c'è una storia. C'è una vittima e c'è un carnefice. Quali sono queste storie?
Jetzt, was sind das für Geschichten, die da kursieren?
Ja, das ist ganz divers. Also jeder Fall ist einzigartig und man
si tratta di storie molto diverse. Ogni caso è unico e non si può fare una panoramica. Ogni caso deve essere analizzato singolarmente. Spesso su internet, però, la tendenza è che non ci siano dei destinatari diretti. Non ci si rivolge più direttamente agli ebrei o alle ebree. In generale, l'antisemitismo si caratterizza per l'uso di un linguaggio codificato. Questo perché dalla Seconda Guerra Mondiale non si può più parlare direttamente di ebrei ed ebree? Cosa si fa dunque? Si dà prova di creatività e si parla invece di elite, dei Rothschild o di Bill Gates, che tra l'altro ebreo non è. Ma è proprio questo il punto. Non servono ebrei in carne ed ossa per portare avanti narrazioni antisemite. Basta credere che lo siano. Oltre alle storie su internet, però, ci sono anche quelle della vita quotidiana, soprattutto a scuola. Le cifre mostrano che gli incidenti avvengano soprattutto lì. I dati di un'inchiesta della ZHAW sull'antisemitismo condotta nel 2020 tra ebrei ed ebree hanno fatto emergere una triste realtà, e cioè che una persona ebrea su due in Svizzera è stata vittima di antisemitismo nel corso degli ultimi 5 anni. Sono cifre, sì, ma dobbiamo renderci conto di cosa queste cifre e storie rappresentano.
Per quel che concerne la popolazione musulmana, abbiamo delle cifre che non sono legate, a differenza dell'antisemitismo alla crisi sanitaria da Covid-19. Più di un terzo dei musulmani in Svizzera è stato vittima di razzismo almeno una volta in una situazione concreta in Svizzera. Anche in questo caso, Asma Debi, vediamo storie specifiche con vittime e carnefici.
E non posso che supporre che il numero di casi non dichiarati sia altrettanto elevato. Molte storie, infatti, per ragioni diverse, non vengono raccontate. Da un lato perché c'è l'intima convinzione che una volta che queste esperienze di ingiustizia vengono articolate ed esposte, esse verranno minimizzate e relativizzate. Questo porta le persone che subiscono più di una discriminazione a non segnalarle più. Dall'altro lato c'è anche l'interiorizzazione che si evocava prima. Le vittime spesso assumono su di sé la responsabilità della discriminazione vissuta, si colpevolizzano. E questo è il motivo per cui non capiscono perché dovrebbero, per esempio, rivolgersi a un centro di ascolto e consulenza per documentare il proprio caso.
Ja, und den Fall dort dokumentieren.
Und warum? E perché è così? Perché c'è questo sentimento di vergogna e questa interiorizzazione?
Penso che sia dovuto alla percezione e all'idea sociale secondo cui il razzismo è un qualcosa che avviene solo a livello soggettivo e interpersonale. Partendo da questo presupposto diventa facile spiegare un determinato rapporto sociale in maniera relativamente semplice e poco complessa, attraverso frasi come «Si tratta di casi individuali e isolati che capitano casualmente». Negli studi empirici troviamo per esempio dichiarazioni di donne musulmane che hanno l'aspetto di musulmane e che dicono a proposito del velo. «Sì, ho deciso di portarlo e adesso me ne assumo le conseguenze». Si tratta di un'assunzione di responsabilità sociale. Un'assunzione di responsabilità che in alcuni casi funge anche da meccanismo di coping, in quanto permette anche di riconquistare un certo potere d'azione della serie «faccio quello che voglio».
Io penso anche che il tutto sia legato a questo profondo desiderio di appartenenza. Tanti di coloro che subiscono discriminazione si dicono: se ci ribelliamo, se diciamo quello che ci dà fastidio, non attiriamo le simpatie. E molti si dicono: sai cosa? Sono più tranquillo e sto meglio se non dico nulla.
È una normalizzazione di un dibattito che problematizza questi gruppi di persone, che li porta a pensare che sia meglio non farsi notare. Siamo già problematizzati, se poi faccio pure sentire la mia voce.
Per tornare alle cifre e ai numeri di casi non segnalati, penso sia importante sottolinearlo ancora una volta. Non è una scienza esatta. Ci chiedono spesso se il razzismo è in calo o in crescita. Senza le segnalazioni non è possibile condurre queste ricerche nella misura appropriata. Nonostante molti casi non siano segnalati, penso comunque che queste cifre siano utili. Sono un termometro e possono quindi riflettere delle tendenze.
Quello che i media trasmettono sono soprattutto delle cifre, no? Ma raccontare le storie, le preoccupazioni, le ferite e trasmetterle alla società è tutta un'altra cosa.
Penso che la soluzione sia nel mezzo. Mi spiego. Nell'ambiente antirazzista c'è una tendenza a fare molto storytelling e a raccontare storie individuali. Le storie però non piacciono, a meno che non siano raccontate in maniera particolarmente intrigante. Questo può risultare difficile, specie per quelle esperienze di discriminazione che non sono poi così piacevoli da ascoltare. Quindi anche questa tendenza allo storytelling e a voler evitare l'approccio puramente numerico, secondo me, è sbagliata. Quello che dovremmo fare, penso, al momento della raccolta dei dati, è semplicemente essere più specifici. Non accontentarci di dire che, in generale, più di un terzo di musulmani è vittima di discriminazione in almeno una situazione concreta, ma analizzare più nello specifico gli ambiti. È avvenuto nell'ambito dell'istruzione? Della vita professionale? Quali sono le esperienze specifiche? Penso che sia molto importante fare delle statistiche al riguardo.
Abbiamo bisogno di cifre. Abbiamo bisogno innanzitutto di capire il problema e di considerarlo nella sua globalità per poterlo risolvere. Ed è tipico dell'essere umano voler saltare alle soluzioni senza identificare il problema e chiamarlo con il suo nome. Ecco perché ci vogliono queste cifre. Dobbiamo sapere dove e come si producono queste discriminazioni.
Dina Wieler, ricordo una nostra conversazione avuta poco prima della fine della crisi da Covid-19, dove le chiesi un pronostico riguardo alla possibile diminuzione del fenomeno del razzismo fondato sulla religione, in concomitanza alla stabilizzazione della crisi sanitaria. Si ricorda come mi rispose?
L'antisemitismo esiste da 2000 anni. Se si vuole, si trova sempre una motivazione per riprodurlo. Certo, ci sono quelli che chiamiamo fattori scatenanti, come per esempio la crisi sanitaria. Quando le cose non vanno bene, si cerca un colpevole. Fu così anche ai tempi della peste. Si diceva che gli ebrei avevano avvelenato i pozzi. Quindi sì, ci sono sicuramente delle ondate, ma il problema non scompare.
Passiamo alle misure e alle prospettive. Tanto la comunità ebraica quanto quella musulmana sono molto attive e godono di sostegno. Da un lato, il Servizio per la lotta al razzismo, la Commissione federale della migrazione, la Commissione federale contro il razzismo e le autorità cantonali sostengono tutta una serie di programmi che mirano a esercitare e a promuovere comportamenti non discriminatori e non razzisti nella nostra società. Chiedo a tutte e due, dal vostro punto di vista, le misure attualmente presenti sono sufficienti?
Reichen aus ihrer Perspektive diese Maßnahmen, die heute ergriffen werden?
Ich denke, diese Tendenz, dass es zunehmende Maßnahmen gibt, ist sicherlich.
Penso che questa tendenza al voler aumentare le misure contro il razzismo e la discriminazione razziale sia una cosa di cui rallegrarsi, perché indica una presa di coscienza del problema. Per esempio, Il fatto che da qualche anno nei rapporti del Servizio per la lotta al razzismo sia integrata la nozione di razzismo antimusulmano è estremamente utile alla comprensione analitica del problema. Penso, tuttavia, che l'integrazione e/o il coinvolgimento degli attori della società civile sia solo agli inizi e che debba essere rafforzato in futuro e non soltanto nel quadro dei progetti limitati nel tempo. Occorre pensare ha delle prospettive più a lungo termine, anche per le proprie istituzioni. È ad esempio sempre centrale la questione di dover assicurare che la composizione della popolazione si riflessa nel proprio personale.
Coinvolgimento degli attori della società civile. Cosa intende dire e quale sarebbe la prospettiva a lungo termine? In cosa dovrebbero essere coinvolti questi attori?
Dovrebbero essere diversamente coinvolti a livello istituzionale. Se così fosse, i musulmani e le musulmane non sarebbero più percepiti come soli destinatari di determinati servizi e offerte. Ma si troverebbero anche a livello istituzionale, così da poter effettivamente elaborare servizi e offerte in linea con le loro necessità. È quindi necessario che sia integrata l'expertise non solo professionale, ma anche quella data dal fatto stesso di essere vittima di discriminazione.
Nelle istituzioni, ovvero in tutte le istituzioni pubbliche, ma anche private, nelle scuole e nelle amministrazioni comunali, giusto?
Esatto, dare inizio in maniera mirata a processi di apertura istituzionale, porsi delle domande. Come sono i nostri modelli? Come sono organizzati i nostri spazi? Quali sono gli ostacoli che escludono potenzialmente determinati gruppi della società come se fosse normale e ovvio escluderli? Quindi, in sostanza, rivolgere lo sguardo al proprio interno e non semplicemente alla società.
Penso che stiamo andando nella direzione giusta, ma siamo solo all'inizio. Nel 2019 il Consiglio federale ha riconosciuto l'antisemitismo come è inteso nella definizione dell'IRA. Questo ha rappresentato un passo importante, in quanto è stata anche la prima volta che il Consiglio federale ha emesso delle raccomandazioni. Adesso ci vuole questo piano d'azione nazionale contro l'antisemitismo e sono necessarie sempre più competenze, anche all'interno dei servizi amministrativi. Fino ad ora, ad esempio, non si sa con esattezza chi è competente nei cantoni. I servizi di ascolto e consulenza spesso sono annessi ai servizi per l'integrazione. A questo proposito, se ci si pensa, è davvero problematico che le persone, compresi gli svizzeri, che sono vittime di discriminazione, debbano presentarsi in tali situazioni al servizio per l'integrazione, un servizio che si occupa di questioni relative agli stranieri. Quale può quindi essere l'effetto sugli ebrei e le ebree che sono nati e cresciuti in Svizzera e che, per denunciare una discriminazione, devono andare al servizio integrazione per gli stranieri? Penso che qui si possa vedere fino a che punto molte cose siano profondamente radicate ed ancorate alla nostra società. Se subisco razzismo non sono per forza straniero, dobbiamo capirlo. La seconda cosa che volevo sottolineare è che la Confederazione ha ormai riconosciuto che occorrono delle offerte di prevenzione e che quest'ultime necessitano anche di un sostegno finanziario maggiore. E la Fondazione GRA, a mio avviso, fa tanto in questo ambito ed ha un grande potenziale.
Per completare il punto sulla protezione dalla discriminazione razziale che viene gestito nel quadro dell'integrazione, penso che ciò dimostri non solo fino a che punto l'alterità si è radicata, ma anche il modo in cui opera l'intersezionalità. Si tratta spesso di etnicizzare l'appartenenza religiosa, ma anche, al contrario, di affibbiare una caratteristica religiosa all'etnicità. Ecco perché nei media, come anche nei discorsi politici e scientifici, vediamo che termini come turco, immigrato, albanese vengono utilizzati come sinonimi di musulmano. Ecco il problema. Le due nozioni, nonostante lo siano, sembrano essere inscindibili e inseparabili.
Migrant oder Albaner synonym verwendet werden wie Muslim. Also das wird einfach immer so ganz ganz stark zusammengedacht.
Si tratta anche, molto semplicemente, dell'effetto dei termini. Molte persone non osano neanche pronunciare la parola ebreo, perché pensano che sia un insulto. Essa si è ormai quasi trasformata in un'ingiuria. C'è ancora tanto lavoro da fare prima che questa parola ritorni ad essere una parola normale e non un insulto. Insulto che però, di fatto, non è mai stato.
5,5% der Bevölkerung in der Schweiz.
Nel 2022 il 5,9% della popolazione svizzera era di confessione musulmana. La comunità ebraica conta circa 18.000 persone qui in Svizzera. Entrambi i gruppi rivendicano il diritto di appartenenza. Si tratta di un tema importante di cui abbiamo discusso a più riprese in questo podcast, ovvero quello del riconoscimento. Riconoscimento in quanto minoranza, ma anche in quanto cittadini. Vi chiedo adesso, chi è responsabile di questo riconoscimento? Sono le comunità che devono battersi per farsi riconoscere o spetta piuttosto alle istanze politiche dello Stato concedere questo riconoscimento?
Ritengo che la responsabilità ricada decisamente sulle autorità e che sia urgente ottenere tale riconoscimento per poter comunicare tra pari.
Sì, sono d'accordo. Spetta sicuramente alle autorità, ma è anche un compito che deve assumersi la società nel suo insieme. E questo perché riconoscimento sociale significa anche riconoscere, disimparare e smontare determinati modelli e meccanismi appresi. Sono come i compiti da fare a casa. Non è necessario incontrare l'altro per capire cosa vivono le persone che portano il marchio di stranieri.
Ci sono anche delle misure molto pratiche che sono appena state adottate ai fini del riconoscimento. Avete già citato i programmi di prevenzione, ma per esempio per i musulmani ci sono anche le formazioni per gli imam. Sareste quindi favorevoli al fatto che si prendano in mano anche le situazioni più pratiche?
Sì, penso che per la religione musulmana uno degli ostacoli è che, non essendo riconosciuta giuridicamente, i suoi membri non possono contribuire al suo finanziamento tramite le tasse e quindi il finanziamento avviene soprattutto attraverso donazioni e tasse di adesione, il che limita chiaramente le risorse finanziarie disponibili. Per quanto riguarda gli imam, l'inquadramento religioso, il lavoro con i giovani, eccetera, ci sono molti volontari che prestano servizio, il che limita sì il dispendio di risorse, ma al contempo anche la possibilità di professionalizzarsi e di qualificarsi.
Vorrei aggiungere due cose. Allora, la comunità ebraica è riconosciuta e questo è un primo passo importante. Ma la lotta non si ferma lì. Consideriamo ad esempio tutto il dibattito sui costi della sicurezza. Le comunità ebraiche sono in pericolo ed esiste il terrorismo. Lo dicono anche i servizi segreti svizzeri. Le comunità ebraiche hanno però dovuto combattere tantissimo per ottenere un po' di sostegno dello Stato per coprire i costi legati alla sicurezza. Questo a riprova del fatto che si tratta di un percorso colmo di difficoltà. L'altra cosa che volevo aggiungere è che i progetti di prevenzione e sensibilizzazione necessitano risorse ed è importante rendersene conto a tutti i livelli. Quello che osserviamo è che spesso c'è una tendenza a minimizzare. L'Olocausto è solo la punta dell'iceberg. Mostra fin dove l'antisemitismo può portare. Ma l'antisemitismo è cominciato molto prima. Il genocidio degli ebrei non è il punto d'inizio, ma la sua conclusione. E in secondo luogo si dimentica spesso che l'antisemitismo non è qualcosa del passato che riguarda solo la Germania. Per questo motivo io penso che uno dei compiti dei progetti di prevenzione sia semplicemente quello di rendere meno astratto il tema dell'antisemitismo. Il problema deve tornare nella vita degli alunni. Si deve capire che è un tema che ci riguarda oggi. Si deve incoraggiare il pensiero critico. La prevenzione deve mostrare che tutto questo ha un rapporto con noi oggi.
A che punto è la collaborazione tra le comunità musulmane ed ebraiche? Ci sono dei progetti e degli approcci comuni?
Le sono molto grata per questa domanda, che viene posta troppo raramente. Ho l'impressione che ciò che forse rallenta la lotta al razzismo e all'antisemitismo, senza voler fare del victim blaming, è il fatto che queste alleanze non sono abbastanza forti. Ed è comprensibile che ogni comunità si batta un po' per se stessa e che si sia sempre molto presi dai propri problemi. Ma di fatto si tratta di meccanismi molto simili e i problemi non sono poi tanto diversi. Ci sono sì delle alleanze, ma si formano spesso intorno ad obiettivi specifici. Per esempio, nel caso dell'iniziativa sul burka, tante voci di ebrei ed ebree si sono espresse per pronunciarsi chiaramente contro tale divieto ed hanno partecipato alla raccolta firme. Quel che ci vuole però sono maggiori scambi tra queste comunità. Ricordo quando qualche anno fa la GRA ha, per esempio, coorganizzato una partita di calcio tra la squadra albanese kosovara di Zurigo e la squadra di calcio ebraica. Penso che questi incontri non siano preziosi solo nel dialogo interreligioso o in chiesa, alla sinagoga o alla moschea, ma occorre organizzarli nel quotidiano, nei luoghi in cui le persone si ritrovano e possono entusiasmarsi per uno stesso hobby e riconoscere così dei punti in comune indipendentemente dalle esperienze di discriminazione subite. E questo perché gli ebrei e i musulmani non si riassumono e non si devono riassumere alle loro esperienze di discriminazione.
Und ich denke gerade auch wenn es darum geht so innerreligiöse Auseinandersetzungen zu haben, auch da können Parallelen gefunden werden und
penso che quando si tratta di conflitti intrareligiosi sia possibile trovare dei parallelismi e formare alleanze, nel senso di riconoscere di avere davanti delle sfide comuni. Abbiamo anche sfide comuni per quanto riguarda temi sensibili e conflittuali in seno alle comunità stesse. Questi conflitti all'interno delle comunità avvengono poi sotto l'occhio di un pubblico che ha tendenza a criticare la religione e a dare quindi terreno fertile a stereotipi e pregiudizi. Si basti pensare alla narrativa per cui si dice spesso che gli immigrati musulmani sono tutti antisemiti. In questo senso penso dunque che la collaborazione e la presa di coscienza di certi meccanismi permetta di sventare i tentativi dei circoli populisti di destra, di mettere le minoranze l'una contro l'altra e di distinguere tra loro straniero bravo e quello cattivo. È importante riunirsi in uno spazio protetto affinché poco a poco si acquisti fiducia reciproca. Tutto questo può contribuire enormemente alla causa della lotta all'antisemitismo e al razzismo antimusulmano.
Langsames Vertrauen gebildet hat, denke ich, kann sehr ermächtigend sein.
Herzlichen Dank.
Danke auch.
Danke.
Danke Dina Wieler.
Grazie Dina Wieler e grazie Asma Debi. Finisce qui il nono episodio di Parliamone, 20 voci sul razzismo, con Asma Debi, ricercatrice presso il Centro Svizzero per l'Islam e Società all'Università di Friburgo, e Dina Wieler, ex direttrice della Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo GRA, che ha sede a Zurigo. Nel prossimo e ultimo episodio converseremo con la consigliera nazionale Sibel Arslan di ciò che la politica deve fare per combattere efficacemente il razzismo.
Parliamone, 20 voci sul razzismo. Può essere ascoltato su Spotify, su Apple Podcast e su tutte le piattaforme in cui si trovano podcast di qualità, nonché sul sito web del Servizio per la lotta al razzismo. Immergetevi nel discorso antirazzista.